primo versetto, poi preghiamo e vediamo il discorso. Salmo 111 e versetto 1. Alleluia! Io celebrerò l'Eterno con tutto il cuore nel consiglio dei giusti e nell'assemblea. Preghiamo, Padre Celeste, lo scopo del discorso stasera è di lodare il tuo nome, di dare onore e gloria a te e per aiutarci a capire il ruolo che ha questo da parte nostra, cioè di glorificare il tuo nome e celebrare il tuo nome davanti alla gente, il ruolo che fa questo nel portarli a te. Aiutaci, Padre, in questa cosa, di essere gente riconoscente della nostra responsabilità di glorificarti tramite le nostre parole, tramite il nostro modo di vivere, di farlo in chiesa, di farlo in casa e non solo, ma di farlo anche davanti alla gente che magari non sa quanto tu sei grande, davanti alla gente che magari non sa quanto tu sei maestoso, Padre, e degno di essere lodato. Aiutaci in queste cose e chiedo la tua benedizione sulla predicazione della tua parola, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Io ho un grande peso nel cuore, l'ho sempre avuto e diventa sempre più pesante di essere uno che evangelizza fedelmente la gente intorno a me. E io vorrei che tutti noi avessimo questo stesso peso nel cuore di spiegare, predicare il Vangelo fedelmente a tutti. Io credo, e un giorno farò un discorso riguardo questo, e ho già fatto ad altre volte discorsi riguardo questo fatto, io credo che noi come cristiani esistiamo in questo mondo proprio per questo, per portare altre persone ad una conoscenza giusta di Dio tramite la fede in Gesù Cristo, cioè di evangelizzare la gente intorno a noi. Questa chiesa esiste qui per questo motivo, di predicare il Vangelo in tutto il mondo. Noi non abbiamo altro impegno in questo mondo. Sì, certo, facciamo tante cose, cantiamo le lode a Dio, leggiamo la Bibbia, ci riuniamo insieme per predicare, insegnare, studiare la Bibbia, pregare insieme, facciamo tante cose, però il motivo della nostra presenza in questo mondo non è di fare tutte quelle cose. Il motivo della nostra presenza qui è di portare altra gente a Gesù Cristo. Io predicherò tanto su questo discorso nel futuro, e questo discorso di stasera fa parte di questo. Stasera parlo del celebrare, lodare, adorare, glorificare, onorare Dio come Lui è degno di essere adorato e glorificato, per un motivo molto particolare. Quando noi evangelizziamo la gente e parliamo del Vangelo, ci sono diversi discorsi da fare, ci sono diversi modi per affrontare l'argomento. Noi dobbiamo, per esempio, considerare il peccato, perché la gente deve sapere che sono peccatori e hanno bisogno di essere salvati dal peccato. Noi dobbiamo considerare l'amore di Dio, dobbiamo considerare la morte di Gesù Cristo sulla croce per il peccato di tutti, dobbiamo considerare la risurrezione di Gesù Cristo, tramite il quale Dio, Gesù Cristo ha vinto la morte, non solo per se stesso, ma anche per noi. Noi dobbiamo affrontare il discorso dei versetti che ho letto stasera, della seconda morte, della morte eterna, dell'inferno. Dobbiamo affrontare il discorso della vita eterna, cioè in paradiso. Ci sono tanti discorsi da fare. Un discorso da fare è quanto Dio è degno di essere accettato dalla gente. Cioè, noi dovremo, per usare, non voglio minimizzare il discorso e portarlo ad un livello troppo basso, però per farci capire il succo del discorso stasera, noi siamo rappresentanti di Dio, ok? E noi abbiamo un obbligo di presentarlo alla gente come un prodotto da accettare, come un prodotto da ricevere. Avete mai fatto discorsi con la gente riguardo quello che loro pensano di Dio? C'è gente che ha brutti pensieri riguardo Dio, lo vedono come un cattivo. Noi dobbiamo far capire alla gente che Dio non è cattivo, che lui invece è amore. C'è gente che ha l'idea che ogni cosa brutto che succede nel mondo è stato causato da Dio, che quando brilla il sole va bene, va tutto bene, poi quando viene la pioggia, ah, Dio ci odia perché ha fatto piovere. Quando succedono le cose brutte nel mondo, la gente dà la colpa a Dio per queste cose. Noi dobbiamo fare una pubblicità a dire alla gente: no, Dio è buono, Dio è bravo, Dio è tutto quello che vedremo in questo salmo stasera, che è un salmo non tanto particolare, è un salmo come tanti altri dedicato alle lode di Dio. E io lo uso stasera come un esempio di quello che noi dovremmo dire alla gente riguardo Dio. La gente dovrebbe sentire dalle nostre bocche Dio celebrato. Deve iniziare nel nostro cuore questa celebrazione, questa adorazione. E poi dovrebbe esistere nelle nostre case come credente, dovrebbe esistere qui in questa chiesa adorazione, celebrazione, lode, onore dato al nome di Dio, ma non solo. Noi dovremmo celebrare Dio davanti ai non credenti apposta per farli capire che Dio è da accettare, Dio è da ricevere, non è da essere rigettato. Perché è un prodotto, e mi dispiace un po' parlare di Dio come un prodotto, però il nostro lavoro è questo, di convincere la gente che Dio è da essere accettato, da ricevere, e noi dovremmo rappresentare bene Dio e spiegare tutto quello che Dio può fare per la gente, tramite le nostre adorazioni, tramite la nostra celebrazione di Dio. Allora, il primo versetto l'abbiamo già letto. Voglio anche dire che riguarda la celebrazione, adorazione di Dio, ci sono diversi motivi perché dovremmo farlo. Io stasera voglio indicare specificamente l'effetto che ha nel evangelizzare la gente, però potremmo fare altri discorsi per chiarire quanto fa bene a noi lodare Dio, fa bene a te stesso lodare Dio, fa bene alla Chiesa. Tu hai un obbligo di lodare Dio perché Lui è degno di essere adorato e lodato. Luisa, se vuoi aprire di più qui, puoi aprire di più. Anche io ho tanto caldo. Allora, infatti, se avete caldo, possiamo anche accendere. Voi avete caldo?
Io sì,
pochetto. Dave, se puoi per favore accendi almeno uno qua. E voi là dietro avete caldo? Tu sei a posto? Ok, accendi soltanto qui in questa stanza, Dave. Una. Grazie. È uguale. Questo qui, più dietro. Ok. Allora, lodare Dio fa tante cose buone. Io stasera voglio indicare come fa bene nel evangelizzare la gente, ok? Anche se ci sono diverse motivazioni per le quali noi dovremmo celebrare Dio, anche giusto perché Lui è degno di essere lodato e celebrato. Allora, voglio leggere un po' di versetti da Salmo 78, Salmo 78, che sottolinea bene il motivo del discorso stasera. Leggo versetto 1 fino a versetto 7. Leggo un po' veloce. Presta attenzione, o popolo mio, alla mia legge. Porgi orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca per proferire parabole ed esporrò i misteri dei tempi antichi, ciò che non noi abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo nasconderemo ai loro figli, ma racconteremo alla generazione futura le lode dell'Eterno, la sua potenza e le meraviglie che Egli ha fatto. Cioè noi prendiamo l'impegno di lodare Dio davanti ai giovani in questo contesto. Perché? Versetto 5, Egli ha stabilito una testimonianza in Giacobbe, ha posto una legge in Israele, ha comandato i nostri padri di farle conoscere ai loro figli, affinché, perché ci impegniamo a lodare Dio e raccontare tutte le meraviglie delle opere di Dio, tutto quello che Lui ha fatto. Perché? Affinché la generazione futura le conoscesse assieme ai figli che sarebbero nati, ed essi a loro volta le narrassero ai loro figli e ponessero in Dio la loro fiducia. Perché ci impegniamo a lodare Dio e parlare delle meraviglie di Dio? Affinché la gente ponessero in Dio la loro fiducia. Perché dovrei ad un non credente parlare di quanto è grande Dio? Fra tutte le cose, fra tutti i discorsi che posso fare, io posso parlare del peccato, posso parlare della morte di Gesù Cristo, io posso parlare della risurrezione, ma semplicemente parlare di quanto è grande Dio, di come ha creato questo mondo, di come tiene in vita tutto questo universo, come dà da mangiare a tutto il mondo e tutto quello che fa, parlare in modo bello riguardo tutto l'opera di Dio. Perché dovrei fare questo? Affinché la gente si pone in Dio la loro fiducia. È un modo per evangelizzare la gente, e noi dovremmo fedelmente, come credenti che abbiamo gustato la grandezza di Dio, che abbiamo conosciuto l'opera di Dio, l'abbiamo sentito in noi l'opera di Dio, l'abbiamo visto con i nostri occhi la grandezza di Dio, dovremmo raccontarlo alla gente, alla fine che loro ponessero in Dio la loro fiducia. Ok, detto questo, torniamo a Salmo capitolo 111, versetto 1, e io qui voglio soltanto prendere questo salmo come un esempio delle cose che noi potremmo dire riguardo la grandezza di Dio, perché io, se non sono guidato un pochino, mi trovo anche senza parole per descrivere Dio. Qui abbiamo le parole, qui abbiamo un esempio di cose che dovremmo dire riguardo le lode a Dio. Alleluia, io celebrerò l'Eterno con tutto il cuore nel consiglio dei giusti e nell'assemblea, cioè davanti a tutti. Noi dovremmo davanti a tutti celebrare Dio. Versetto 2, grandi sono le opere dell'Eterno. Noi parleremo stasera di diverse cose riguardo Dio per il quale Lui è degno di essere lodato. Il primo è per le sue opere, cioè quello che Lui ha fatto. Questo consiste della sua creazione, ok? Quando parliamo delle opere di Dio, io personalmente penso primo tutto a quello che Lui ha creato, a questo universo, la luna, il sole, le stelle, gli alberi, il mare, tutta questa terra. Queste sono le opere di Dio, però non solo. L'opera di Dio consiste anche di come Lui adopera nelle nostre cuore, nelle nostre vite, e anche questo è l'opera di Dio, le cose che Lui ha fatto nei cuori, nelle vite di tutti gli individui, che Lui sta operando in modo personale. Lui ha operato personalmente nel cuore di ogni persona che è qui in questa stanza stasera per un motivo specifico di farti avvicinare a Lui. Lui ha lavorato, ha operato nella mia vita in modo che io ho capito. Però voi siete diverso da me. E Dio ha dovuto operare nella tua vita in modo magari un po' diverso, e l'ha fatto. Io, facendo crescere 9 figli diversi, ho capito che quello che funzionava con primo non funziona necessariamente con l'ultimo. Sarebbe bello se fossero tutti uguali e io potrei stabilire un sistema in cui faccio sempre quello che ho fatto col primo, lo faccio anche col secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nonno, e funziona sempre, perché ho questo sistema, come ho fatto con questo, faccio anche con questo e avrò lo stesso successo. Ma non è così facile, non è così facile, perché quello che funzionava con il primo non funziona con il terzo, e quello che funzionava col secondo non funziona col quarto, non sono uguali. Ugualmente noi non siamo tutti uguali. Dio ha fatto un'opera speciale, specifico nel tuo cuore, in modo che tu riesci a capire. Quando parliamo dell'opera di Dio, dovremmo considerare questo un pochino. Non è solo che Lui ha fatto tutto questo che vediamo intorno a noi. Lui ha operato sì nell'universo, ma Lui ha operato nel tuo cuore in modo personale per farti avvicinare a Lui. Noi parleremo stasera della giustizia di Dio, e Lui va lodato, adorato per la sua giustizia. Parleremo della sua misericordia, e Lui va celebrato, onorato per la sua misericordia. Parleremo della sua compassione, e Lui va adorato e celebrato per la sua compassione. Cioè, se tu vorresti, davanti a qualcuno che non riconosce Dio, vorresti iniziare ad aprire la tua bocca, celebrare Dio, di cosa dico? Parliamo delle opere che Lui ha fatto, parliamo della sua giustizia, parliamo della sua misericordia, parliamo della sua compassione. Queste sono le cose per le quali Dio è degno di essere celebrato, e questi sono gli aspetti attraenti di Dio che dovrebbero fare la gente desiderare conoscere Dio come l'hai conosciuto te. Grandi sono le opere dell'Eterno. Poi dice: ricercate da tutti quelli che si dilettano in esse. E qui voglio dire, avete mai visto la pubblicità per le patatine che dice, non so, c'era uno del genere in America, non so se c'era qui, però dicono che non puoi mangiare soltanto uno, perché se mangi uno devi mangiare anche due e tre. Il prodotto è così buono che non basta gustarlo una volta. Come gusti uno, tu devi mangiare tutta la confezione, perché non basta un morso di questo. E qui la Bibbia dice: ricercate, cioè Dio, nella sua grandezza, nelle opere che ha fatto, chi trova il suo diletta in quelle cose, ricerca sempre quelle cose. Ricercate da tutti quelli che si dilettano in esse. La gente deve sapere che tu hai messo Dio alla prova, e Dio ti ha soddisfatto, ti ha accontentato, e non sei rimasto mai deluso nel tuo rapporto con Dio. Infatti, il più che hai cercato Dio, il più hai gustato di Dio, volevi sempre di più, volevi sempre ricercare di più, era sempre più richiesto sapere più delle sue opere. Il più che hai conosciuto, il più volevi conoscere. Dio è così. Se tu davvero hai conosciuto l'opera di Dio nel tuo proprio cuore, se tu davvero hai aperto un po' l'occhio a guardare la grandezza dell'opera di Dio intorno a te e l'hai gustato un pochino, tu hai continuato a ricercare quelle cose perché ti ha fatto bene. Versetto 13: le sue opere sono maestose e gloriose. Allora, quando stai presentando a qualcuno Dio, non puoi esagerare, è impossibile esagerare. Tu puoi parlare infinitamente della maestà di Dio e tu sai bene di non aver esagerato, perché non si può esagerare, è impossibile. Quando tu parli della gloria di Dio, tu non puoi esagerare. Io a volte ho la gente che mi chiede, mi è successo un paio di settimane fa, ho avuto una persona che è venuta da me per fare una certa cosa, aveva bisogno di un posto dove mangiare e un posto dove stare, e mi ha chiesto: tu conosci qualche posto dove posso stare, un albergo, un agriturismo? Poi mi ha chiesto se conoscessi qualche ristorante. Io dovevo dirgli un po' dei posti intorno a casa mia, e mi trovo in difficoltà a dire assolutamente: guarda, questo, se tu stai qui a questo agriturismo qua, stai benissimo, non avrai nessun problema. No, io sono sempre un pochino riservato, dico: guarda, qui si potrebbe, il condizionale uso, si potrebbe stare bene. Se uno si stasse qui, si potrebbe stare bene, perché io ho un po' di paura di dire assolutamente: se tu stai qui, stai benissimo, non avrai problemi, ti trattano perfettamente, non trovi nulla fuori posto e ti trattano proprio bene, non ti fanno pagare troppo, non ti fanno pagare troppo poco. E mi trovo in difficoltà a dare un'approvazione completa ad un ristorante se non è quello di Edoardo. No, è difficile dire a qualcuno: guarda, tu vai a questo ristorante qui e ti trovi benissimo, tutto cotto a perfezione, i prezzi perfetti, ambiente perfetto. No, io dico: guarda, io lì ho mangiato una volta, ho mangiato bene, è possibile, possibile, dico, che anche tu avresti la stessa esperienza. Quando parliamo invece di Dio, non usiamo il condizionale, usiamo, descriviamo Dio senza dubbi, nel senso, noi diciamo alla gente: quando tu accetti Dio, tu sei in mani sicure. È impossibile esagerare Dio, non lo puoi glorificare troppo, non puoi esagerare la maestà di Dio, la gloria di Dio, è impossibile. Non devi farlo con un po' di riservazione, che forse io dirò a qualcuno che Dio è capace di fare una certa cosa che poi non è capace di fare, quindi mi trattengo un pochino per non esagerare, che poi quella persona rimane delusa. No, è impossibile. Tu puoi dire con certezza che Dio può soddisfare ogni cosa nella vita di una persona, e tu hai ragione, perché Dio può soddisfare in ogni modo possibile. Versetto 4, versetto 3, le sue opere sono maestose, glorioso, e la sua giustizia dura in eterno. La gente deve sapere che Dio è giusto. Sappiamo che la gente, anche se non lo sembra, la gente di questo mondo sta cercando la giustizia. Noi viviamo in una società in cui manca giustizia. Voi lo sapete bene, l'avete visto col vostro occhio, io l'ho visto con mio occhio, che nel mondo manca giustizia. La gente deve sapere che, trovando un rapporto con Dio e conoscendo Dio, tu trovi la giustizia. Non manca mai giustizia con Dio. Ti manca giustizia? Devi conoscere Dio, perché quando hai conosciuto Dio, tu hai conosciuto giustizia perfetto che dura in eterno. La gente deve sapere queste cose. Versetto 4, egli fa sì che le sue meraviglie siano ricordate, e questo è importante, perché Dio non si mette in mostra una volta per te e poi scappa e non si vede più. Io a volte ho visto delle meraviglie e poi volevo mostrarli ad altre persone, una cosa in mezzo al bosco, qualcosa, magari un cervo, qualcosa nel campo, una cosa meravigliosa, e io vado a dirlo al mio padre, per esempio: padre, vieni velocemente perché c'è una meraviglia nel campo da vedere, c'è un cervo bello che passa per il campo. Però poi, tornando lì, non c'è più, è già andato via, già scappato, e quella meraviglia il mio padre non lo vede perché non siamo stati in tempo a farlo vedere a lui. Con Dio non è mai così. Come Dio si è mostrato meraviglioso per te, lui si mostra meraviglioso anche per gli altri. Tu non devi dire: se non vieni velocemente non vedrai la meraviglia di Dio. No, perché Dio fa conoscere sempre la sua meraviglia. Lui non lo nasconde e lo fa ricordare a tutti, lo mette davanti ai nostri occhi costantemente, che non lo puoi perdere. Può essere lento, può essere veloce, tu vedrai la meraviglia di Dio, perché Dio lo fa ricordare, lo fa vedere, si mette in mostra la sua gloria, la sua maestà, la sua meraviglia a tutti. L'Eterno è misericordioso, è pieno di compassione. Allora la gente deve sapere che Dio è misericordioso. Quando noi vogliamo celebrare Dio, di cosa parliamo? Io lo dico spesso quando prego a Dio, dico: Dio, mi mancano le parole per glorificare il tuo nome, non ho il vocabolario. Allora, quando ci manca un po' il vocabolario per glorificare Dio, per celebrarlo, ricordiamoci della sua misericordia e diciamo: Dio, ti ringrazio per la tua misericordia, tu sei misericordioso. E la gente deve sapere, guarda, quando parliamo con la gente di Dio, dobbiamo raccontargli quanto Dio è stato misericordioso nelle nostre vite. C'è qualcuno qui fra noi stasera che non ha preso vantaggio della misericordia di Dio? C'è qualcuno qui che non ha una testimonianza di quanto Dio è stato misericordioso con te? No, Dio è stato misericordioso con tutti noi, e noi dovremmo dirlo alla gente, noi dovremmo dire alla gente le condizioni in cui noi ci trovavamo nei nostri peccati, che poi entra Dio con la sua misericordia e ci salva dalla situazione in cui ci trovavamo. La gente deve sapere questo. Dio è pieno di compassione. Noi dovremmo raccontare alla gente quanto Dio è pieno di compassione. Questo discorso mi piace tanto, perché nel versetto seguente ci dice esattamente cosa vuol dire che Dio è pieno di compassione. Se tu stai pensando un po' nella tua mente ora, ma per come cosa potrei dire a qualcuno per mostrargli che Dio ha compassione? Allora l'esempio è nel seguente versetto. Dice: egli dà cibo a quelli che lo temono. Allora, tu hai mai avuto il piacere di mangiare il cibo che Dio ha messo in questo mondo per noi? Io direi che tutti noi oggi abbiamo già mangiato un paio di volte qualche po' di cibo. Quando mangi il cibo, ricordati della compassione di Dio. Dio non ci ha dato cibo brutto da mangiare. Noi siamo addirittura in mezzo all'Italia, in mezzo non solo dell'Italia, in mezzo alla Toscana, dove il cibo è una cosa richiesta in tutto il mondo, il cibo nostro qui, del quale noi ci godiamo tutti i giorni. Quando tu mangi quel cibo buono tutti i giorni, ricordati della compassione di Dio verso di te. Puoi immaginare se Dio ci avesse lasciato tante cose brutte da mangiare, tanta robaccia da mangiare? No, Dio ci ha dato un appetito e poi ci ha dato cibo buono da mangiare per soddisfare quell'appetito che Lui ha dato a noi. Questo è la compassione di Dio. Quando sembra una cosa banale, però è scritto qui, è pieno di compassione e gli dà cibo a quelli che lo temono. Il discorso è questo. Per me non è un discorso banale, voi lo sapete bene che io tengo molto caro a me, molto prezioso il cibo. E la Bibbia dice che la compassione di Dio è dimostrato verso di noi nel fatto che Lui ci ha dato cibo. Ti manca un po' le parole ogni tanto per celebrare il nome di Dio? Racconta un po' alla gente quanto Dio è stato compassionevole verso di noi, dandoci del cibo da mangiare. Addirittura quando noi mangiamo questo meraviglioso cibo che Dio ci ha dato pieno di compassione, ricordiamoci di ringraziarlo. Noi dovremmo avere l'abitudine, quando mangiamo, di ringraziare a Dio per la sua compassione e per quel cibo che Lui ci ha dato, e si ricorderà per sempre del suo patto. Dio ha fatto un patto con noi. Dio ha fatto un patto con noi che Lui ci salverebbe dai nostri peccati, e Lui lo ricorderà sempre. La sua compassione è evidente in questo fatto che lui ricorda sempre il suo patto. Versetto 6: egli ha mostrato al suo popolo la potenza delle sue opere, dandogli l'eredità delle nazioni. E qui riferisce al fatto che quando gli israeliti sono entrati nella terra della promessa che lui aveva promesso a loro, è scritto nella Bibbia che loro trovano campi già seminati, c'era solo da raccogliere. Loro trovano città già costruite. Sai, costruire una città è tanta roba, costruire le mura della città, le case, e loro entrano in questo paese della promessa e trovano già case pronte. Basta entrare lì e vivere, basta andare nel campo, iniziare.